Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Eccoci sulla scena del crimine, benvenuti.
Grazie.
C'è Massimo Picozzi.
Con occhio a dove mettete i piedi, non pestate niente, non toccate il cadavere.
Ma stavo riflettendo che è un po' di anni, almeno una ventina, che non riesco a godermi fino in fondo le scene, le serie televisive di crime, perché ci becco sempre l'errore clamoroso di quello che si avvicina.
È un occhio professionale.
Se mette sui guanti non si mette sul cappellino, se mette guanti e cappellino non mette i calzari.
Però scusa, non hanno un consulente? Non so, mi viene in mente che il compianto grandissimo Giorgio Faletti, non so se l'abbiamo mai raccontato questa storia, si era fatto fare la consulenza dal nostro ex presidente Alberto Azzan per ambientare Io uccido all'interno di una radio, e sul libro è proprio accreditato, alla fine c'è scritto grazie a dottor Azzan e Radio Monte Carlo per i sopralluoghi, i consigli, eccetera. Lì c'era uno che gli dice come fare,
sì,
no?
Sì, però ci sono delle esigenze di drammatizzazione, una tra tutte. Quando l'esperto di CSI piuttosto che
arriva, entra
sulla scena del crimine, accendi la torcia e guardi in ogni angolo per trovare le tracce.
C'è sempre quella scena lì.
C'è sempre quella scena.
Perché
il diavolo non accenda l'interruttore centrale per vederci meglio, francamente.
Non si sa. Non,
perché fa più scena la torcia?
Difatti,
no?
Perché le esigenze di drammatizzazione. Cioè, in effetti, ti serve la torcia con la luce alternata perché alcuni tipi di frequenza di onde ti evidenziano i liquidi biologici, e dopodiché ci vai con il luminol, col DNA e tutto. Ma quello di entrare sistematicamente e esplorare una stanza quando c'è un interruttore, può anche essere che l'assassino abbia staccato la luce, però la devi pur provare.
Però il cinema è pieno di queste cose. Quando in genere una donna entra in una casa, sente un rumore e dice «C'è nessuno?» E non è che quello dice «Sì, sono io il serial killer, ti sto aspettando in camera da letto con il pugnale».
Però cioè, io non accenderei la luce. Se l'assassino ha messo della dinamite o delle bombe al posto del lampadario, come nel film di Nicole Kidman, The Interpreter,
se magari ha saturato la camera di gas.
No, quello lo senti, quello, lo senti.
Ma se magari l'investigatore...
Ma se la dinamite c'è la dinamite... No,
e se come nell'Ispettore Clouseau c'è sempre il cinese appeso
e se il pavimento è bagnato, tu il track, un filo scoperto e muori?
Comunque sta di fatto che,
sì.
E poi devo dirvi anche che nonostante oramai tutti sappiamo che appena un sospettato chiede di poter parlare, poter avere un avvocato, l'interrogatorio, l'intervista, cioè quella che si chiama intervista investigativa, diventa un interrogatorio perché c'è una contestazione, lì si blocca tutto. Noi abbiamo serie su serie in cui invece i poliziotti vanno avanti più o meno incisivamente e non si fermano certamente davanti a «voglio il mio avvocato». Comunque, stavo riflettendo sul caso di oggi che riguarda una storia di un uomo, di un gangster che ha cominciato la sua carriera come truffatore, e la prima cosa che mi è venuta in mente è come i truffatori riescono naturalmente ad avere successo e grazie a delle scorciatoie mentali che noi tutti prendiamo nel valutare gli altri. In realtà noi nel valutare gli altri abbiamo un presupposto, una presunzione di innocenza indipendentemente dal fatto che la persona sia o meno. Cioè diamo fiducia, siamo magari convinti di essere scarsamente fiduciosi, invece siamo eccessivamente fiduciosi. Siamo molto bravi anche poi a sgamare le bugie quando ci vengono raccontate da qualcuno che rappresenta lo stereotipo del bugiardo.
E qual è lo stereotipo del bugiardo?
Magari quello con precedenti penali,
il furfante.
Sì, con aspetti marginali. Invece la capacità dei vari personaggi di discriminare le bugie in una persona non sospettabile, senza precedenti, è che si sia investigatori della polizia, che si sia magistrati, che si sia la casalinga di Voghera, la capacità è uguale. Ci azzecchiamo nel 50%.
Che poi perché si dice la casalinga di Voghera? L'avevamo scoperto una
perché
volta.
In un programma TV avevano identificato la signora, una casalinga di Voghera, come la donna
ma
l'italiana
perché
media.
Proprio Voghera e non Pavia lì vicino, per dirne una?
Perché Voghera è una città più piccola, piccolina, una provincia, mentre Pavia è una città grande.
Sì, ho capito.
Era no, questo il paesino.
Hanno scelto a caso.
Beh, è capitato.
Okay, a caso, probabilmente non sì. C'è una storia invece.
Probabilmente
sulla...
del tutto casuale.
O forse c'è una storia legata a una. Boh, chi lo sa, casalinga di Voghetto.
Il problema è naturalmente quello che noi tutti valutiamo la realtà che ci circonda attraverso delle scorciatoie mentali che certe volte ci fregano.
I bias!
Un po' sono heuristiche i bias, ma mi piacerebbe poi trovare un minuto, anzi lo troverò durante la trasmissione, per parlarvi di una scorciatoia mentale, di una trappola che si chiama ancoraggio.
Ancoraggio.
Okay. Ed è una cosa che, su cui si vengono costruite anche trasmissioni televisive, una che quando faccio seminari scopro che in molti hanno visto. È una serie televisiva, una sorta di docu-fiction americana che si chiama Affari di Famiglia.
Okay? Ah.
È che è praticamente una serie dove c'è un banco dei pegni, entra un tizio che vuol vendere qualcosa.
Ma no, ce l'ha già raccontato.
C'era già una contrattazione.
Comunque, allora, la casalinga di Voghera addirittura è stata eretta una statua dedicata dall'associazione delle casalinghe di Voghera nel 2006 addirittura, ma sembra sia tratta da un'opera, da un libro della scrittrice Carolina Invernizio, credo.
Conosci?
È l'idolo della mia nonna, Carolina Invernizio.
Tipo Liala?
Nata
a Voghera. Sui drammi, dei titoli strepitosi tipo Il bacio della morta.
Della morta?
Della morta, la sepolta viva. Cioè Carolina Invernizio faceva sfracelli agli inizi del secolo scorso con questi romanzi vittoriani, potremmo anche dire così.
E visto che all'epoca il nostro paese era profondamente maschilista, venne identificata, gli venne appioppato per osteggiarla, soprannominata la Carolina di Servizio o la Casalinga di Voghera.
Ma dai, vedi che c'era una storia particolare.
E da allora è diventata l'italiana media della piccola provincia.
L'archetipo, diciamo. Va bene, andiamo con la prima parte.
Andiamo con la prima parte e entriamo sulla scena Atlantic City.
Boardwalk Empire è stata una serie televisiva di successo trasmessa per 5 stagioni dal 2010 al 2014. Mescolando abilmente realtà e finzione, racconta della vita ad Atlantic City durante il proibizionismo e in particolare delle vicende del politico e malavitoso Enoch Lewis Johnson, soprannominato Naki. Johnson, grazie alla sua posizione di leader del Partito Repubblicano, che governava tanto la città che la contea di Atlantic City, fece il bello e il cattivo tempo dal 1911 fino al momento del suo arresto avvenuto nel 1941. Ovviamente con l'accusa di evasione fiscale, la stessa con cui furono fermati altri gangster dell'epoca. Altrettanto interessanti sono le vicende di un personaggio che incrociò la strada di Johnson, tanto nella fiction che nella realtà. Il suo nome è Arnold Rothstein. Nel 1882, l'anno in cui Arnold Rothstein nasce a New York, Thomas Edison inaugura la prima centrale elettrica. Rockefeller unisce tutte le sue compagnie petrolifere sotto il nome della Standard Oil, mentre in Europa Robert Koch scopre il bacillo della tubercolosi. Il padre di Arnold, Abraham, era un tipo intraprendente. Passato dal commerciare in abiti ad acquistare una fabbrica di cotone, era ben voluto da fornitori e clienti. Il lavoro era la sua passione e il tempo che gli dedicava gli impediva di frequentare feste e salotti dove avrebbe potuto trovare una donna adatta a lui e corteggiarla come dovuto.
Lo vedi com'è la vita? L'originale era Baystime Paradise di Stevie Wonder, che per fortuna è vivo e lotta con noi, e invece Coolio, che nel 95 aveva fatto questa versione chiamata... intitolata Gangster's Paradise, che era anche un film molto bello, peraltro non c'è più. Il film era Dangerous Minds con una bravissima Michelle Pfeiffer, raccontava proprio l'esperienza o il tentativo di una professoressa di...
Film molto bello, tra l'altro.
Interagire con una scuola di studenti difficili, mettiamola
tutta una così. Una scuola in un quartiere...
Un quartiere molto difficile, eccetera.
Lei poi piccolina, minuta...
Che però riusciva in qualche modo. Quasi un attimo fuggente...
Al femminile,
in un contesto diverso.
Massimo Picozzi, ritorniamo a te.
Avete evocato la mia attrice preferita.
Michelle Pfeiffer.
Sì. Soprattutto in Tutto in una notte.
Tutto in una notte.
Dove c'era B.B. King con la una sonora, sì. John Landis il regista e c'era Jeff Goldblum.
Stavo per dire Goldblum.
Lei veramente.
Jeff Goldblum, che era stralunato per tutto il film.
Non riusciva a dormire.
Tra l'altro, è diventata una super icona social. Sapete, questa sorta di big band, suona, canta, e soprattutto è una grande icona di stile. A questi look che vengono molto imitati, è diventato sta facendo un finale di carriera, non dico meglio di come era prima, ma molto molto interessante.
Or dunque, stavamo parlando di questo Arnold Rothstein, oltretutto tutto è ambientato ad Atlantic City, versante...
Scusa, cos'è Frankenstein? Si dice Frankenstein, non Frankenstein.
Frankenstein.
Allora, Rothstein, com'è? Rothstein. Rothstein, ok.
Tutto ambientato nel New Jersey, zona che io conosco molto bene perché tengo casa nel versante New Jersey.
Cioè mia figlia, tua figlia, sì.
Diciamo che se amo una cosa sola potrei avere casa nel New Jersey, esattamente sul ponte poi che attraversando Hudson porta a Manhattan. E devo dire che la cittadina, ricordando che nel New Jersey poi ha compiuto i suoi primi passi anche Al Capone, in un anno una cittadina di Atlantic City, 38.000 abitanti, ci sono soltanto 7 omicidi, un paio di centinaia di crimini violenti. Questo forse ve l'avevo già detto, se cercate casa negli Stati Uniti, utilizzate qualunque motore di ricerca immobiliare, la prima cosa che vi salta fuori non è soltanto la metratura, le caratteristiche, ma anche il numero di crimini commessi, la tipologia e quella via.
Nell'annuncio.
No, nella via. Cioè, sono praticamente
28 omicidi quest'anno, e quindi è un'ottima
soluzione.
Ti dà
proprio la media
sì, beh, ad esempio,
della criminalità della zona.
Ci sono solo 28 morti quest'anno, di fronte sono 36. Si faccia furbo.
Ad esempio, guardavo Atlantic City, che con 38.000 abitanti ha una percentuale di un numero di decessi, di omicidi, di 7 casi all'anno. Uno dice, beh, tutto sommato per essere negli Stati Uniti 7 casi non è...
Infatti.
Però hanno 1.100 aggressioni in rapine in casa, per cui questa cosa già diventa un poco meno rassicurante. Arnold Rothstein, stavamo parlando del padre che mette su una bella impresa, vende tessuti, però non c'ha tempo per trovarsi una fidanzata e quindi...
Come non c'ha tempo?
Non c'ha tempo.
Che vuol dire?
Ci vuole un po' di tempo.
È immigrato di origine ebraica, da recuperare terreno, e quindi si appalta il tutto a una agenzia matrimoniale che gli trova una simpatica donna di San Francisco, con cui mette al mondo 5 figli, 4 assolutamente per bene, il quinto Arnold.
Quello che rimane un mistero.
Quello che rimane un mistero, diciamo che di andare a scuola c'ha poca voglia, a 16 anni molla tutto e si mette a fare il piazzista per gli articoli venduti di tessuti, il campionario di tessuti prodotto dal papà. Soltanto che tra una commessa e l'altra comincia a fermarsi
tra una presentazione
bar,
e l'altra
e comincia a fermarsi nei bar. Siamo già lì in epoca proibizionismo, perché se ben ricordo si va dal 911 al 930, qui siamo negli anni 20, e quindi direi che
in pieno,
per cui
è anche dunque negli anni in cui nascono i famosi speakeasy, che ancora come vezzo ci sono,
sì,
ce ne sono anche a Milano, no? I locali dove si poteva bere,
il nostro Rothstein,
nascosti.
Che cosa fa? E con un colpo di genio non si mette a commerciare direttamente, lo sentiremo, in alcolici, ma in tutto ciò che serve per arredare i locali.
Beh, l'indotto.
L'indotto, cioè dai locali indotto. Ai banconi, ai bicchieri, alle stoviglie.
Mica scemo.
I bicchieri, usavano direttamente il barattolo, ti ricordi?
Gli shaker anche, no?
Gli speakeasy no, era tutto molto reso. Ci andavano anche le donne, ci volevano bicchieri. Tutto sommato dignitoso.
Beh sì, infatti.
Ci fermiamo qui?
Fermiamoci qui e poi andiamo con la seconda parte.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Senti, ma ritorniamo alla storia di oggi, al
Arnold Rothstein. Che da giovinotto smette di studiare, non segue i precetti di ebraismo rigoroso che gli ha impartito la famiglia e il padre, ma praticamente comincia a piazzare le stoffe vendute dal papà, ma tra una stoffa, una commessa e l'altra non disdegna infilarsi in bar, in speakeasy, e viene subito attratto dal gioco, non è tanto interessato al gioco tout court, ma soprattutto alle carte e ai dadi. E naturalmente, per riempire un pochino la sua giornata, poi scopre che c'è un altro fenomeno molto più radicato su cui i malavitosi e i gangster hanno fatto un sacco di soldi, che non è né il commercio
della droga,
dell'alcol né la prostituzione.
Bensì.
Beh, il fatto di taglieggiare i negozi, no.
La spazzatura.
No, quella è arrivata in tempi più recenti.
La costruzione, il campo edile.
I casinò. L'hai già detto?
Casinò.
Le lotterie.
Le
estrazioni del lotto, no, erano assolutamente clandestine, per cui a un certo punto, ad Atlantic City, come in tantissime altre città degli Stati Uniti, c'erano queste lotterie clandestine e si aspettava l'estrazione. E a questo punto qual è la genialata di Arnold Rotzin? Quella di pensare che intanto che la gente sta aspettando l'estrazione, gli piazzo nel locale un bel biliardo per passare un po' di tempo.
Sì.
Naturalmente, vista la psicologia degli scommettitori, in capo a 5 minuti si hanno cominciato a scommettere
su chi vince,
certo. Biliardo. Per cui il nostro Arnold ha cominciato a fare grandi guadagni. E adesso io andrei con la seconda parte della scheda per avvicinarci ancora di più al personaggio e alla fine, che è un mistero.
Rothstein non perse un attimo nello sfruttare l'occasione. E nel 1906 aveva già messo da parte $12,000, una somma del tutto ragguardevole per l'epoca. La cifra accumulata gli permise di sposare Caroline Green, una giovane di Saratoga, convincendola che i mezzi a disposizione derivavano da un'onesta attività di imprenditore. Caroline scoprirà presto la verità. Qualcosa per lei di inaccettabile, tanto da portarla a chiedere immediatamente il divorzio. Arnold, con spirito pragmatico, le propose $25,000 l'anno, da ridurre a $15,000 se si fosse risposata. Purché si togliesse di turno e gli permettesse di tornare a badare ai suoi affari senza inutili e fastidiose interferenze. Gli anni che seguirono videro l'ascesa inarrestabile di Rothstein, capace di destreggiarsi tra la corruzione politica e i boss a capo delle organizzazioni criminali di New York. Non mancarono i momenti di grande difficoltà, come ad esempio la vicenda che gli capitò il 19 gennaio del 1919. Era ormai notte in quell'appartamento della 57esima West e Rothstein era impegnato con gli amici in una partita a dadi quando all'improvviso si sentì bussare alla porta. «Aprite, polizia!» intimò una voce.
Beh, io sono molto contento, però finalmente sappiamo nome e cognome della ragazza di Saratoga.
Quella della doccia,
mora nella doccia.
Scusa, dov'è Saratoga? È una città
americana. Mi pare che sia nello stato di New York.
Saratoga.
Mai sentita Saratoga. Vabbè, sai che poi tu dici Cazzabubolo, da qualche parte in America c'è una città che si chiama Cazzabubolo.
Bravo, nello stato di New York.
Bravo.
Sono preparato.
Sul confine orientale della contea, ad est di Saratoga Spring.
C'è un famoso ippodromo, mi pare, a Saratoga, se ben ricordo.
C'è anche un lago omonimo, si chiama Saratoga.
Vero? Comunque il nostro Arnold, quando sente aprite polizia, tira fuori la pistola e spara 3 colpi e ferisce gli agenti che stanno sul ballatoio. E anche questo lo vedo ogni tanto sulle serie televisive, quelle che si piazzano i poliziotti dietro una porta, per cui se questo dall'altra parte nello spioncino vede chi non desidera e spara.
Ma perché si chiama ballatoio? Chi è che ci balla?
Probabilmente nell'attesa.
Vi eravate mai chiesti perché si chiama ballatoio?
Cammina su e giù.
Una ragione ci deve essere.
Il nostro un'altra delle cose, naturalmente, dei trucchi riparate durante una sparatoria, vi siete mai riparati, parliamo al passato per non tirarcela, durante una sparatoria sapevate già benissimo che una portiera media non trattiene, non ferma nessun proiettile.
Nelle auto dei presidenti blindate
della polizia, sì. Quelli della polizia sono blindate.
Certamente, anche nelle auto, quasi tutte le auto della polizia sono blindate. Per cui di solito.
Almeno
nello
sportello.
Per cui niente. Il nostro Rothstein quindi spara 3 colpi, ferisce 3 agenti che riescono comunque a entrare in casa e lo beccano che è a metà del pianerottolo mentre sta cercando di fuggire. Lungo le scale antincendio, lo portano in tribunale, è il 19, lo processano, ma lui a questo punto fa come hanno fatto molti dei gangster dell'epoca. Si paga 2 avvocati eccellenti e viene praticamente rimesso in libertà. Nel 21, cioè in un pomeriggio, c'è una corsa all'ippodromo di New York e lui a un certo punto punta tutto su un cavallo che si chiama Sideral. È un cavallo di un suo amico, Max Hirsch, il quale non vede bene questo cavallo, anzi ha già deciso di ritirarlo dalla corsa e di proporlo in eventi successivi perché non lo vede in forma. Invece il nostro Rothstein insiste e poi ne fa di più, cioè comincia a spostare le percentuali di vittoria, di vincita dei vari allibratori, li manda talmente in confusione, alla fine riesce a scroccare un tasso di una vincita di 8-1, cioè se uno puntava 1 sul cavallo su Sideral vinceva 8. E in realtà quel giorno si porta a casa, stiamo parlando del 1921, si porta a casa $1,000,000.
Beh, a me già $25,000 all'anno alla moglie dimissionaria mi sembrava una bella cifretta per quell'epoca.
Mi è stata simpatica l'idea, ti do questo, se ti risposi ti do la metà, basta che però non mi rompi più le palle e ti togli, perché in realtà nei miei traffici sei soltanto di disturbo.
Dal punto di vista di un criminale dell'epoca era una...
Però diciamo che i guai con la giustizia vanno avanti, ci sono una serie di furti a gente che si porta, porta valori, che portano titoli a portatore facilmente incassabili, si risale a Rothstein che viene questa volta processato, ma anche questa volta viene rimesso in libertà senza cauzione. E tra questo è uno scandalo.
Tra poco il finale della storia, lo sappiamo che dice i gilet neri ripieni di zucchero, ma è nata tutta una... Niente, vabbè. A tra poco. Sono annoiato da solo.
CSI Milano.
Qui a 105 Friends, come ogni martedì, c'è Massimo Picozzi con una nuova storia, un nuovo episodio del nostro classicone CSI Milano.
Vi accennavo in inizio di puntata al discorso dell'ancoraggio e l'importanza che ha per i truffatori come Rothstein, che in realtà nasce come truffatore, è praticamente legato al fatto che il nostro cervello, se viene esposto a una cifra, si ancora a quella cifra e la applica in altri contesti. Faccio un esempio molto semplice. Se voi date a due gruppi di ragazzi, due gruppi di soggetti d'esperimento, un euro, fate vincere a uno 20 volte e all'altro 80 volte, gli andate a chiedere quanti sono i paesi africani che partecipano alle Nazioni Unite, chi ha vinto più vi dice un numero maggiore. Questo in realtà, ed è legato anche a quella cosa che vi dicevo delle trasmissioni televisive, perché in realtà di solito chi entra, vuole vendere qualcosa, propone, ha visto su internet che l'oggetto che vuole vendere vale X e si sente proporre sempre una cifra assolutamente... E questo è un dato su cui si basano effettivamente i truffatori, insieme a un altro dato che è simpatico. Cioè se noi dobbiamo vendere un oggetto, porre in vendita un oggetto, se l'oggetto lo compriamo, lo stimiamo X, se invece l'oggetto è nostro e dobbiamo venderlo, lo stimiamo il doppio. Cioè c'è un peso del legame affettivo su un singolo oggetto, per cui anche questo è una tecnica sfruttata dai truffatori. Detto questo, tornando al nostro Rothstein, viene appunto fermato, processato e arriviamo all'ultima parte, all'ultima scheda.
Rothstein riprende così le sue attività e anzi sembra incrementare i suoi affari grazie anche ad alcune intuizioni geniali. Nell'epoca in cui il proibizionismo fa la fortuna di Al Capone e delle grandi famiglie mafiose, Arnold va oltre. Se c'è una domanda di alcol di contrabbando, lui si mette a fabbricare bottiglie e bicchieri e tutti gli accessori utili ad arredare i cosiddetti speakeasy, i locali dove una parola d'ordine permette di entrare e bere illegalmente. Inevitabile tuttavia che un uomo dell'intraprendenza e del successo di Rothstein finisca per urtare la suscettibilità di molti. Così come la vita, anche la morte di Rothstein è avvolta nel mistero. Il pomeriggio del 4 novembre 1928 Arnold si trova in un bar nella zona di Broadway quando una telefonata lo raggiunge. Subito dopo aver chiuso la comunicazione si dirige al Park Central Hotel dove prende una stanza. Sono circa le 22 quando la tranquillità dell'albergo viene sconvolta da 5 detonazioni, 5 colpi d'arma da fuoco sparati in rapida successione. Colpito all'addome, Arnold si trascina fuori dalla stanza e rotola per le scale. Rifiuta di rispondere alle domande di chi accorre e chiede subito un'ambulanza. In ospedale, però, ci arriva che è già cadavere. Agli investigatori chiamati sulla scena, il compito di stabilire l'accaduto non pare dei più semplici.
C'era Tony che suonava sotto, hai visto?
Dal vivo. Sassofono,
Tony col, pensando col basso, quanti, Tony col bassofono.
Quanti,
col
bassofono. Quante scene in quanti film abbiamo visto del genere? Sì. Cioè il malavitoso attinto da 5 colpi da parte dei rivali, che stramazza al suolo, apre la porta, si trascina arrivando fino alle scale e lì finisce per morire, ma quando gli chiedono dicci chi è stato,
lui soltanto
lui, zero, muore in silenzio perché
non dice genere. Solo una parte.
Bravo, ma ti ricordi che c'era c'era un film, No grazie il caffè mi rende nervoso, in cui quello moriva e diceva Minniti di Reale, che non significa niente. C'era Lello Arena che diceva, quello ha detto Minniti di Reale. E chi cazzo è sto Minniti? Non lo so, quello ha detto Minniti di Reale.
Comunque, ridere. Diciamo che il portiere di notte ovviamente non ha visto assolutamente nulla, non ha nessuna traccia dei potenziali aggressori, ma dal registro degli ospiti salta fuori un paio di cose particolari. C'è un certo Frank McManus che ha preso in affitto una stanza pochi giorni prima, e soprattutto suo fratello George McManus ha lasciato il proprio cappotto nella stanza di Rothstein. Per cui a un certo punto si va direttamente e si scopre anche che questo George aveva vinto alle carte, al poker, soltanto pochi giorni prima qualcosa come $200,000 dell'epoca a Notre Rothstein.
Quindi sempre grosse cifre.
Quindi grossissime cifre, ed è abbastanza certo che naturalmente i due McManus c'entrino qualcosa. Soltanto che li portano a processo e il giudice, nel convalidare l'accusa di omicidio, li rimette in libertà senza cauzione. E questo è vagamente insolito. Perché
ma infatti sono accusati di omicidio? Com'è?
È anche vero che possono... Beh, naturalmente voi tutti ricorderete come era facile corrompere le giurie. C'è la scena famosa negli Intoccabili con Al Capone alias Robert De Niro.
Tu sei solo chiacchiere distintivo. Tu in mano non hai niente. Non hai niente per il tribunale. Non hai preso il contabile. Tu non hai niente. Non hai niente. Sei solo un povero stronzo. Con me non ce la fai.
Tuo figlio.
Non hai un bel niente. Buffone.
Ma questa è la scena immediatamente dopo che Elliot Ness e Kevin Costner gli ha tirato il pacco di aver scoperto che la giuria era stata corrotta, il giudice corrotto, e aveva scambiato.
Ah, quella è la scena?
Sì, aveva appena scambiato le giurie. Una
scale?
Volta...
Per le scale?
No.
Ha preso la giuria della sala accanto.
Stavano parlando di un divorzio.
Un divorzio.
E invece lungo le scale cosa gli dice? Con la scena
no. Lungo le scale c'è il contabile.
Sì.
Che viene con la scena della carrozza. Che scende,
no,
che
lui
cade.
Dice un'altra scena dove dice ti metto a terra, ti metto al tappeto, e quella scena lì vuoi finire subito al tappeto, vieni qua.
Comunque il discorso scena. Ritornando al noto Rothstein, che cosa succede? Che i due presunti assassini vengono appunto rimessi in libertà senza obbligo di cauzione, il che provoca uno scandalo. Il sindaco di Atlantic City chiede le dimissioni del capo della polizia, comincia una lotta tra detective su chi abbia le piste più solide, e in realtà nell'arco passano 2 anni prima che i due vadano a processo, ma in quei 2 anni praticamente tutti i testimoni potenziali sospettati sono già usciti, e quindi l'omicidio di Arnold Rothstein rimane assolutamente un mistero. E a quell'epoca qualcosa a cui nessuno fregava più, perché nell'arco di 2 anni si erano già spartiti il territorio.
Certo.
In attesa, poi siamo nel 24, mi pare 25, ancora il Volstead Act, che era quello del proibizionismo, che sanciva il proibizionismo, aveva ancora 5 anni di vita, per cui tutto è stato cancellato e sepolto.
E così abbiamo terminato la storia di oggi.
E così abbiamo terminato.
Ci rivediamo martedì, grazie Massimo Picozzi.
Grazie a voi, grazie a
tutti. Ciao Massimo,
arrivederci.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.